Ciao a tutti, io sono terrorizzato dalla situazione internazionale, da quel che potrebbe accadere nei prossimi mesi o addirittura settimane in Europa, partendo chiaramente dall'Ucraina. Leggo interviste di leader anche non occidentali o canali di controinformazione, faccio determinate analisi, approfondimenti. Chiaramente mi auguro di sbagliarmi, a me sembra che tutti stiano lavorando esclusivamente per la guerra, che la direzione sia quella. Che il treno sia partito è sempre più difficile fermarlo. Un treno che ci porta, che ci sta portando dritti dritti verso un conflitto di proporzioni inimmaginabili. Vorrei partire da un'intervista che il presidente serbo Aleksandar Vučić ha rilasciato 2 o 3 giorni fa e ha detto delle frasi tremende. Dovremmo parlare soltanto di questo, no? I mezzi di informazione italiani, i partiti politici dovrebbero parlare soltanto di questo, di guerra e di pace. Invece pare che una volta finita la campagna elettorale anche determinati temi siano stati messi nel dimenticatoio. Aleksandar Vučić, che è il presidente della Serbia, che è un paese chiaramente che si trova in Europa, che non fa parte dell'Unione Europea, che ha legami con moltissimi paesi europei, tra i quali l'Italia, un paese dove importanti aziende investono anche per risparmiare sui costi. Credo che Stellantis stia aprendo, forse hanno già aperto una fabbrica di automobili in Serbia. Vučić ha rapporti anche stretti con il governo italiano. Dunque un paese che non fa parte dell'Unione Europea, ma è estremamente legato ai principali paesi europei. Tra l'altro la Serbia giorni fa ha votato a favore, ha sottoscritto il documento finale di quella conferenza di pace in Svizzera, quella pseudo buffonata. Dunque non è un paese che fa parte dell'asse del male. È anche un paese legato storicamente, anche per ragioni culturali, non soltanto storiche, alla Russia. È un paese che chiaramente vede con sospetto la NATO, perché pochi anni fa, fondamentalmente sul finire degli anni 90, la NATO ha bombardato Belgrado, una grande capitale europea, tra l'altro causando la morte di centinaia e centinaia di civili. Pensate che io ho iniziato a dedicarmi al tema della mondialità, della gestione non violenta dei conflitti, il tema della guerra e della pace. Proprio grazie a delle esperienze di volontariato che feci nei Balcani 2002, 2003, 2004 con il settore educazione alla pace e alla mondialità della Caritas di Roma, andai diverse volte in Bosnia, nella Repubblica Serba di Bosnia, ma lavoravo con una comunità croata nella zona di Kotor Varoš, non lontano da Banja Luka, e poi sono stato diverse volte in Serbia e anche in Kosovo. E lì iniziai anche a comprendere l'ipocrisia del cosiddetto blocco occidentale, no? Che parlava di bombardamenti umanitari, invece erano bombardamenti come sempre legati ad interessi strategici, geopolitici, energetici. Pensate che pochi giorni dopo, poche settimane dopo i bombardamenti criminali della NATO su Belgrado, gli Stati Uniti d'America iniziarono la costruzione di una enorme base militare in Kosovo, tutto resistente, Camp Bondsteel si chiama. Credo sia la base militare americana più grande che sia stata costruita al di fuori degli Stati Uniti d'America dai tempi della guerra in Vietnam. Hanno distrutto 2 grandi colline per costruirla, una base strategica che si trova non lontano dal confine con la Macedonia, a metà strada tra Pristina e Skopje. Insomma, questa è sempre stata la logica degli americani, altro che diritti umani. Tornando a Vučić e alla Serbia, vi dicevo, il presidente serbo ha rilasciato un'intervista e mi sono segnato una serie di frasi. Il treno ha già lasciato la stazione, nessuno può fermarlo. Dice, ripeto, un presidente che ha rapporti con i principali leader del blocco occidentale e rapporti anche stretti con Putin e con la Federazione Russa. Ci stiamo avvicinando agli ultimi giorni possibili per un ripensamento su quel che sta accadendo in Ucraina. Tutte queste frasi le ha dette, le trovate su internet quasi con le lacrime agli occhi, insomma. Proprio disperato. Se le potenze non fanno nulla in breve tempo, ne sono quasi certo, ci troveremo di fronte ad un vero disastro. Tutti parlano solo di guerra, nessuno parla di pace, la pace è diventata una parola proibita. Tutti dicono è interessantissimo questo ed è vero. Tutti dicono che bisogna vincere per assicurarsi la pace futura, ma nessuno parla di pace. Tra l'altro la stessa roba drammatica, tremenda, che dice quel criminale Netanyahu, no? Bisogna vincere la guerra per assicurarci la pace futura, tra l'altro viene smentito anche, ma ci arriverò dopo, da portavoce dell'esercito israeliano. Ancora Vučić, per me è molto strano che nessuno stia effettivamente tentando di fermare la guerra. In Europa tutti si comportano come grandi eroi, ce l'ha con i leader politici, ma non hanno detto al loro popolo che pagheranno un prezzo molto molto alto. E poi analizza la situazione sul campo in Ucraina. Analizziamo la situazione della NATO e degli Stati Uniti d'America. Non possono permettersi di perdere la guerra in Ucraina, il che significa che la Russia non può vincere. Tra l'altro è la stessa frase che ripete a manetta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si parla addirittura della sua rielezione, Dio ce ne scampi, no? Putin non può vincere, la Russia non deve vincere, la Russia non deve vincere. E mesi fa Draghi disse addirittura che qualora la Russia dovesse vincere la guerra in Ucraina sarebbe la fine per la stessa Unione europea. Cioè ci siamo infilati in questa roba qui. In una guerra da un lato esistenziale per la Russia, come dice Orsini dal primo giorno, una guerra che lo è diventata per una serie di errori enormi, di crimini commessi anche dal blocco occidentale, quasi diventata esistenziale e strategica per lo stesso Occidente. Questo dice Vucic, cioè una situazione veramente dove è complicatissimo trovare una soluzione. E per me anche per questo Putin, nelle ultime settimane, prima di volare a Pyongyang, ha insistito sul tema del negoziato, senz'altro, magari bluffando come sostiene qualcuno e chiedendo tanto, chiaramente per arrivare ad un compromesso, però secondo me per questo, perché acchiara la situazione, chiaramente non è un folle, acchiara la situazione, sa che per la Russia è una guerra esistenziale e evidentemente ormai ha certezza che il blocco occidentale non si fermerà. Tornando a Vucic, appunto, che parlava qui parlando del lato occidente, l'Occidente in termini geopolitici. Qualora dovesse perdere la guerra, nessuno sarà in grado di rianimarlo e rinnovarlo. Come dire, quella è la direzione. Non possono perdere la guerra in Ucraina. Parlando della Russia, se Putin perde la guerra, dice Vucic, la Russia non esisterà e non avrà la forma che ha oggi. Il giornalista gli chiede dunque, ma tra quanto potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale? Vucic risponde, non so se sarà una terza guerra mondiale, ma sarà un grande conflitto, lo definisce così, e parla di 2 o 3 mesi. Scusate, 3-4 mesi. Un'altra notizia passata chiaramente in sordina dalle nostre parti, non si parla di queste tematiche che hanno a che fare con il futuro stesso di decine di milioni di persone. E, vi dicevo, la conferenza di pace in Svizzera, una buffonata, perché è stata realizzata essenzialmente per tirare per la giacchetta i paesi del sud del mondo e portarli nel campo del cosiddetto blocco occidentale. E ha fallito, no? Perché tantissimi paesi non hanno sottoscritto il documento finale, parliamo di importanti paesi, che tanto rappresentano paesi abitati da miliardi di persone. Il cosiddetto sud del mondo che sta prendendo sempre di più importanza dal punto di vista chiaramente demografico, ma anche economico, politico e anche militare, se pensiamo alla Cina. Alcune settimane prima, alcuni giorni prima, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha cancellato il viaggio appunto in Svizzera per la conferenza. Era stato invitato alla Colombia. Gustavo Petro cancella su viaggio a Suiza per considerare che la cumbre de pace è un alinderamiento al lato della guerra. Il presidente Petro cancella il viaggio in Svizzera perché considera la cumbre, il vertice di pace in Svizzera, un allineamento al lato della guerra. Il presidente colombiano criticò la conferenza in Svizzera per allinearsi con la guerra invece di promuovere una vera soluzione politica. Ha criticato questa conferenza appunto perché la reputa un allineamento con la guerra al posto di un vero tentativo di soluzione politica. È sintomatico perché la Colombia, a differenza di altri paesi latinoamericani, storicamente, prima delle elezioni di Gustavo Petro, è stata sempre un paese estremamente legato al blocco occidentale, soprattutto agli Stati Uniti d'America, non si muoveva foglia senza che gli Stati Uniti d'America non lo ordinassero. Negli anni d'oro della politica bolivariana, quando c'era Hugo Chavez in Venezuela, e Rafael Correa in Ecuador, Evo Morales in Bolivia, Lula in Brasile, tuttora presidente del Brasile, parliamo della prima elezione di Lula, la Colombia era governata da Álvaro Uribe, stata anche un delinquente, credo sia tuttora in carcere, un paisa di Medellin che rispondeva agli interessi americani, anti-chavista e stato con grandi, grandi relazioni con l'Autodefensas Unidas de Colombia, gruppi di paramilitari considerati anche gruppi terroristici dagli Stati Uniti d'America, ma utili agli Stati Uniti d'America sia perché combattevano con mezzi anche criminali le forze armate rivoluzionarie di Colombia, la FARC. Ma anche perché fecero diverse incursioni, credo nel 2004, in Venezuela, colpendo anche o tentando di colpire l'esercito venezuelano nel tentativo di rovesciare Chavez nel 2004. Insomma, gli americani ci hanno provato più volte, ci hanno provato anche nella storia di Guaidó, ricorderete, anche a rovesciare Maduro con esiti catastrofici. Dunque è sintomatico il presidente di uno dei paesi che, ripeto, storicamente è sempre stato più allineato con gli Stati Uniti d'America e con i paesi bolivariani, chiamiamolo in questo modo. Poi è cambiata la geografia politica in un certo verso, poi adesso sta forse ritornando un po' di moda. Quell'idea politica lì è cambiata negli ultimi anni, non c'è più Correa, non c'è più Evo, però comunque alcuni paesi mantengono una determinata linea. E il presidente della Colombia, tra l'altro delle tigri economiche del Sud America, insomma, paesi in crescita, annulla il viaggio in Svizzera perché considera la conferenza di pace svizzera un modo di allinearsi appunto alla guerra piuttosto che un vertice reale capace di tentare di trovare una soluzione diplomatica appunto alla guerra ucraina. Mentre avveniva questo vertice, il cui obiettivo principale appunto è fallito, era quello di isolare la Russia. Stoltenberg, presidente credo uscente, si parla di Mark Rutte, poi parlerò magari nei prossimi giorni di Mark Rutte, premier olandese come segretario della NATO, Stoltenberg, che rilasciava un'intervista al Telegraph. NATO in talks to deploy more nuclear weapons, la NATO sta in trattativa per disporre più armi nucleari. Stoltenberg insiste, il blocco deve essere trasparente sul suo arsenale militare, dà un messaggio preoccupante rispetto ai piani della Cina. Serve mostrare il nostro arsenale alla Russia e alla Cina. Dunque più armi, zero situazioni diplomatiche, nessuno parla di pace, mi sono segnato. Un articolo interessante, una frase interessante, Claria Statello ha scritto questo articolo interessante per l'antidiplomatico. La pace è una parola che viene utilizzata per indicare ormai una vittoria o una sconfitta militare. La diplomazia è morta, è vero, è morta la diplomazia. Ormai si parla di pace, come appunto sosteneva anche Vučić, in termini di otterremo la pace soltanto dopo aver vinto la guerra. Questa è la mentalità. E io sono preoccupatissimo perché, ripeto, non vedo via di uscita. Il blocco occidentale insiste, secondo me in questo momento è maggiormente il blocco occidentale a voler alimentare la guerra. Insiste, Stoltenberg dice che la NATO sta parlando per disporre maggiori, per schierare il proprio arsenale nucleare. Si dice per deterrenza, ma intanto lo sta schierando, no? E dare un messaggio a Mosca e Pechino. La Russia sta avanzando in Ucraina lentamente, ma come dico sempre, ha a disposizione il tempo, che utilizzare il tempo come arma di guerra fa parte della dottrina militare russa. I russi, grazie al tempo, hanno sconfitto Napoleone, hanno sconfitto Hitler. Questo è un dato di fatto storico. E poi Putin inizia a viaggiare. Io anni fa vi raccontai di una serie di relazioni che, sempre più strette, che la Federazione Russa, nel momento in cui il blocco occidentale tentava di isolarla, stava stringendo appunto con determinati paesi, parlandovi sempre tra l'altro di paesi popolati, popolosi, il Vietnam che ha più di 100 milioni di abitanti, più della Germania, l'India, chiaramente la Cina, l'Indonesia, rapporti sempre più stretti con determinati paesi americani, no? E latinoamericani. Pensate alle dichiarazioni che fece Lula all'inizio appunto della guerra in Ucraina, equidistanti rispetto a Putin e Zelensky, e il Brasile non ha sottoscritto appunto il documento finale della conferenza di pace, o presunta tale della Svizzera. Tra l'altro, tre paesi che l'avevano all'inizio sottoscritto poi l'hanno cancellato, hanno tolto la firma. 90 paesi sono stati presenti alla conferenza in Svizzera su 160, e 80 hanno sottoscritto appunto questo documento, e poi Iraq, Ruanda e Giordania hanno tolto la firma. Ma ripeto, c'è un pezzo di mondo enorme, tra l'altro il pezzo di mondo più popolato, che la pensa in maniera diversa dal cosiddetto blocco occidentale. Vi dicevo appunto che già da 2 anni fa la Russia tentava appunto di tessere, riuscendoci anche, relazioni politiche ed economiche con altri paesi, da un lato per non farsi mordere eccessivamente dalle sanzioni occidentali, l'hanno trovato appunto come strategia geopolitica, ma da qui a 30-40 anni. E mentre Stoltenberg appunto dichiarava dobbiamo aumentare l'arsenale, mostrare il nostro arsenale nucleare, Putin volava prima, credo credo, insomma, nella parte alfarista, Yakutia forse è andato a fare una tappa e poi è atterrato a Pyongyang, dove ha incontrato, credo per la seconda volta, Kim Jong-un. La prima volta si incontrarono a Vladivostok nel 2019, posso sbagliare. Ci sono delle immagini su internet, sono interessanti, no? L'accoglienza che ha avuto Putin. La Corea del Nord fa parte del cosiddetto asse del male, sotto sanzione la parte occidentale, anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU, per il suo programma nucleare. Questa è la solita ipocrisia: la Corea del Nord non può avere le armi nucleari, Israele sì, eccetera, ma loro sono democrazia, queste scemenze qui. Per me nessuno dovrebbe avere delle armi di distruzione di massa, di distruzione dell'umanità. Ma questo è un altro discorso, ma è evidente che Putin ci è andato. Si è portato Lavrov, il ministro degli esteri, il ministro della difesa, per stringere accordi politici e economici, ma militari. Ho letto della firma di un documento di mutua assistenza, no, in caso di attacchi, ma io sono convinto che Putin abbia sottoscritto nuovi accordi di forniture militari alla Russia. Lì comunque i nordcoreani lavorano H24 in quel tipo di paese così controllato e così con quel tipo di paese, appunto di regime dove i cittadini fanno praticamente tutto quello che dice il governo. E probabilmente darà in cambio tecnologia, perché la Russia la produce come tecnologia, che è alta tecnologia, e cibo, fertilizzanti. La Russia è un paese autosufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, anche di produzione di fertilizzanti. Dunque, anche la Corea del Nord ha il problema di affrontare il tema delle sanzioni. Questo è il mondo. Si sta andando avanti, appunto, dritti dritti verso quella direzione. Per non parlare del Medio Oriente, io mi sono segnato gli ultimi dati. Dal 7 ottobre al 13 maggio, pubblicati da Euromed Human Rights Monitor, una ONG per me estremamente affidabile, in 250 giorni di massacri, Israele ha ucciso 45.223 persone. 45.000. Questa somma drammatica comprende anche le persone disperse, sono quasi tutte sotto le macerie. Insomma, avete visto le immagini di Gaza, sotto quelle macerie ci stanno uomini, donne, anziani, bambini. Insomma. Cibo per i vermi e tutti zitti, a cominciare con la vigliacca della Meloni. 15.620 bambini assassinati, 10.173 donne, 86.240 feriti e 146 giornalisti uccisi, perché Israele colpisce volutamente i giornalisti affinché nessuno possa sapere. D'altro canto, la strategia mediatica anche di Israele, la vedete, no? È realizzata dal 90% dei giornali o telegiornali, anche italiani, che non parlano neppure. Ieri sera c'è stato l'ennesimo massacro, 9 palestinesi uccisi mentre attendevano un camion di aiuto umanitario. È l'ennesima volta che i terroristi sanguinari, fondamentalisti, messianici, israeliani sparano sulle folle che attendono pacchi di riso, di farina, un po' di pane. È l'ennesima volta, e tutti zitti. L'ONU parla, le dichiarazioni dell'ONU non vengono riportate, anche perché Israele no. Nel momento in cui dicono le autorità israeliane, l'ONU antisemita, dire questo è antisemita, sempre questo sceno uso strumentale dell'antisemitismo, stanno dando l'ordine al sistema mediatico. Non riportate neppure le dichiarazioni delle Nazioni Unite, perché sono antisemiti, e questi obbediscono tutti, questi serbi, che danno scorta mediatica a un gruppo appunto di volgari terroristi di Stato. Sono dati sconvolgenti, ma la realtà qual è? Che mentre, tra le due cose sono collegate, Israele sta perdendo la guerra a Gaza, perché non sta realizzando gli obiettivi, no? La distruzione degli obiettivi erano due fondamentalmente: la liberazione degli ostaggi, molti sono stati uccisi dalle stesse forze armate israeliane con i bombardamenti a tappeto, e non solo, hanno anche sparato i cecchini su ostaggi scambiandoli per civili palestinesi, ma d'altro canto loro sparano ai civili palestinesi come se fosse un gioco, come se fossero a Luna Park, e hanno ucciso anche degli ostaggi israeliani. E poi l'altro obiettivo, appunto, è la distruzione di Hamas. Io l'ho sempre detto che ci sarebbero riusciti, perché non si può distruggere un'organizzazione terroristica, ma anche politica, che gode del sostegno di una fetta consistente della popolazione, massacrando la popolazione, che dai argomenti e benzina, appunto, ad Hamas, che oggi è più popolare rispetto a quanto non lo fosse il 6 ottobre scorso. Ma tra l'altro, io questo lo dico, come sapete, dal primo giorno, dicendo che Israele sta creando i terroristi del futuro, perché i bambini, i fratellini mutilati, di assassinati, di bambini fatti a pezzi, decapitati dalle bombe israeliane, di mamme trucidate, fatte a pezzi. A pezzi, cercano la poltiglia dei cadaveri dei palestinesi per dare degna sepoltura, non lo so, a un pezzo di rene, a un pezzo di polmone, a quattro ossa. Questa è la realtà dell'inferno di Gaza. Tutti i parenti, bambini, ragazzi, quelli che Israele non riesce ad uccidere, e bambini futuri che nasceranno e cresceranno con un desiderio di vendetta. Questa è la realtà. Ieri il portavoce militare Hagari ha demolito la dottrina di Netanyahu. Sono segnato questo articolo, il Fatto Quotidiano. L'idea di distruggere Hamas è sabbia negli occhi dell'opinione pubblica israeliana. L'idea di distruggere Hamas equivale semplicemente a gettare sabbia negli occhi della pubblica opinione. Parole di Daniel Hagari, brigadiere, generale portavoce dell'esercito israeliano. Dopo lo scontro del 16 giugno tra l'esercito e Netanyahu sulla tregua umanitaria annunciata di 11 ore dall'esercito nella striscia di Gaza, mai entrata in vigore, Hagari, volto noto dell'esercito Tel Aviv, mina le fondamenta della dottrina politica e militare seguita dal Premier per rispondere al partito armato al potere a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre. Un'intervista a Channel 13 News, alcuni stralci di queste interviste sono stati riportati dal quotidiano Haaretz israeliano. Il portavoce dell'esercito ha spiegato: Hamas è un'idea, Hamas è un partito politico, è radicato nei cuori delle persone. Chiunque pensi che possiamo eliminare Hamas si sbaglia, ha argomentato Hagari, che ogni sera entra nelle televisioni delle case. Con la via televisione delle case degli israeliani per raccontare l'andamento della guerra. Ciò che si può fare è sviluppare qualcos'altro per sostituirlo. Bisogna capire se i palestinesi lo vogliono o no. Qualcosa che faccia capire alla popolazione che qualcun altro sta distribuendo il cibo, qualcun altro si sta occupando dei servizi pubblici per indebolire davvero Hamas. Questa è la strada. Togliere la linfa al terrorismo e togliere le cause, eliminare le cause che fanno proliferare anche la logica della vendetta. Io questa roba la dico da anni, credo da oltre 10 anni. Oggi la dice anche il portavoce dell'esercito israeliano, mentre Israele si sta preparando ad un'altra guerra, appunto all'invasione. Non so se ci sarà, perché come in un certo senso sta perdendo la guerra a Gaza, perché innanzitutto ci sono difficoltà militari, tanti soldati israeliani vengono uccisi, per questo, anche per questo, non soltanto perché sono sanguinari, ma anche per questo bombardano interi quartieri, no? Perché lì c'è un miliziano di Hamas, bombardiamo l'intero quartiere, l'intero isolato, facciamo fuori 200-300 persone, ma così eliminiamo lui. Questa è la logica, oltre che una logica esiste di genocidio e di pulizia etnica per occupare poi Gaza definitivamente, dunque eliminare i palestinesi, cosa ha già fatto durante la Nakba 47-48, quando grazie appunto a quella pulizia etnica hanno ottenuto territori dei palestinesi, e questa è la logica della creazione della Grande Israele, ma dal punto di vista anche militare, dato che non riescono ad eliminare Hamas, e oggi lo attesta anche il portavoce dell'esercito israeliano, per questo bombardano interi quartieri. E le cose perché vi dicevo sono collegate? Perché mentre stanno perdendo gli israeliani la guerra a Gaza, Netanyahu ha necessità di aprire un altro fronte, quello in Libano, dove tra l'altro Hezbollah è più armato e più organizzato degli stessi Hamas, degli stessi miliziani Hamas. Quindi l'invasione in Libano non gli è mai andata bene bene agli israeliani. Pensano di far questo, ovviamente dicono: ah, dobbiamo ristabilire l'ordine nel nord appunto di Israele, al confine con il Libano, con il sud del Libano. La realtà è appunto che è proprio il massacro dei palestinesi, questo tentativo di pulizia etnica, che poi ha creato la cosa che sapevamo, la destabilizzazione di tutta l'area, no? I principali responsabili di tutto quello che sta avvenendo in Medio Oriente sono i terroristi di Stato israeliani. È evidente questo. Però Israele ha bisogno di una nuova guerra. Ho letto di emissari inviati dalla Casa Bianca per tentare di calmare di placare le acque, di buttare acqua sul fuoco. Ma vedremo, perché come sapete esiste un complesso militare, industriale e finanziario americano che si ciba e si nutre grazie alle guerre. Fondi di investimento finanziari, fabbriche di armi, e Israele utilizza soprattutto armi americane per distruggere, per fare mattanze di palestinesi a Gaza, e utilizzerebbe soprattutto armi americane, pensate agli F-16, all'F-15, all'F-35, anche già li sta utilizzando per le incursioni in Libano o addirittura per una guerra di invasione, il cui esito per me è incerto, dato anche l'esito, come dire, i risultati che sta ottenendo Israele a Gaza, dove appunto per poter dire di aver eliminato qualche terrorista in più o miliziano di Hamas in più, fa stragi di palestinesi, 45.223 in 250 giorni di massacri, a detta di Euromed, Human Rights Monitor. Quello che possiamo fare noi, come dico sempre, è trovare canali di controinformazione e capire che la guerra è una realtà, è l'ipotesi di un allargamento appunto della guerra, di una guerra potenzialmente distruttiva, nonostante le parole, no, di Tajani e Crosetto prendono le distanze. La Meloni è diventata una muta su queste interventi. Che ipocrita, che vile, che vigliacca pseudo-sovranista. Adesso preferisce qualche pacca sulle spalle da Biden o da chi comanda davvero al posto suo, piuttosto che lavorare nell'interesse dell'Italia, dell'Europa, lavorare per far sì che venga tutelato il diritto internazionale, portare avanti politiche umane, morali, etiche. È diventata questa roba qui, veramente una conformista vigliacca, vile e schiava di poteri che nulla hanno a che vedere con la cosiddetta sovranità italiana, se ancora esiste. Questo è quanto, questo è quello che possiamo fare noi, appunto, è quantomeno aprire gli occhi e trovare dei canali di controinformazione, soprattutto oggi, perché la televisione, in maniera per me davvero incomprensibile, proprio neppure parla di questa ipotesi sempre più reale, a detta di politici, presidenti di paesi importanti come la Colombia, la Serbia o tanti altri, che invece addirittura piangono mentre rilasciano interviste appunto sul tema della guerra in Ucraina. Grazie a tutti e condividete.